Mi chiamo Alex, sono laureando in psicologia e mi occupo di tematiche di genere e mi hanno chiesto di parlare un attimo di che cosa vuol dire la depatologizzazione. Allora, innanzitutto magari vi spiego un attimo il DSM, per chi non lo sapesse, è il manuale diagnostico e statistico di disturbi psichiatrici redatto dall'Associazione Psichiatrica Americana. Si sta preparando la quinta edizione e ci si interroga ormai da parecchio tempo se nella quinta ci debba essere o meno ancora la condizione transessuale. È stata inserita negli anni Ottanta, non era la terza edizione, e in realtà non si usa più la parola transessuale perché il termine transessuale crea in realtà, che è stato inventato negli anni 50, credo. Crea in realtà un'ambiguità, nel senso che parlare di transessualismo, cioè la parola sessualità, crea un po' un paragone con l'omosessualità e confonde il fatto che la persona transessuale, la centralità non è la sua sessualità, ma è il genere. E quindi la dichiarazione di appartenere a un genere che non è conforme, diciamo, al sesso biologico. Nel DSM la patologia al momento è inquadrata insieme ai disturbi sessuali. Questo continua a portare confusione sul tema, per cui è come se le persone transessuali siano insieme a pedofili piuttosto che feticisti, sadomasochisti, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui questo continua a creare, insomma, oltre che stigmatizzazione sociale, anche una certa confusione sul tema. Perché ci occupiamo del DSM? Perché anche se è fatto dall'Associazione Psichiatrica Americana, in realtà potrebbe anche non riguardarci, ma è il manuale più seguito da tutti quanti, quindi ci adeguiamo a quello che dicono. E la proposta del DSM-5 doveva essere, da chi sosteneva che doveva essere totalmente escluso e assolutamente non presente, a chi invece, per non sapere come muoversi, proponeva di lasciarlo così com'è. La proposta attuale parla di incongruenza di genere, vuol dire che sparisce la parola disturbo. E si toglie l'accento sul lato sessuale, non è più indicizzata fra i disturbi sessuali, ma in una categoria a sé stante, e si elimina la dicotomia di genere, ovvero non si parla più di persone nate maschi che si sentono donne o di persone nate femmine che si sentono uomini, ma di persone che non si riconoscono nel genere biologico. Questo perché non è scritto da nessuna parte che dobbiamo essere necessariamente o maschi o femmine, ma la dicotomia in cui siamo abitualmente divisi in realtà non esiste. Esiste un continuum che va dal maschile al femminile e poi in mezzo ci sono molte più sfaccettature e più sfumature possibili. Che volevo dire? Ah, la diagnosi attuale è una diagnosi di per sé assurda. Perché? I criteri che vengono riportati sono dei comportamenti legati all'infanzia, ovvero quello che è ritenuto patologico è il fatto se un bambino sostanzialmente maschio gioca con le bambole, piuttosto che una bambina gioca con le macchinette. Questo ovviamente, a parte non avere nessun senso dal punto di vista psicologico e psichiatrico, va anche in una direzione un po' pericolosa, nel senso quando negli anni 70 è stata esclusa l'omosessualità dal DSM, questi erano più o meno i criteri con cui l'omosessualità egosistonica veniva ritenuta una patologia. Per cui qualcuno si è chiesto: ma non è che questa diagnosi, così come è scritta e così come esiste, è un modo per continuare a patologizzare anche l'omosessualità? Qualcosa è già successo, nel senso che nell'edizione del 94 del DSM era presente non solo il disturbo di identità di genere nell'età adulta, ma anche nell'infanzia. L'disturbo nell'infanzia non esiste più. Non esiste più perché il 70% dei bambini a cui veniva diagnosticato un disturbo di identità di genere non diventavano persone transessuali, ma persone omosessuali, per cui non c'era nessun cioè nessuna continuità fra la manifestazione dell'infanzia e quella dell'età adulta, e quindi è stato eliminato. In realtà, nella legislazione attuale si fa riferimento comunque alle epoche infantili, si fa riferimento all'insorgenza nell'infanzia o all'adolescenza. Per quello che noi stiamo facendo nella facoltà di psicologia, nel dipartimento di clinica, ma insomma non solo a Roma ma anche in varie parti d'Italia, è fare ricerca su che cosa vuol dire essere una persona transessuale. Ah, faccio una presente: io uso la parola transessuale semplicemente perché è un modo per capirci. In realtà la parola transessuale, come ho detto, non ha molto senso di esistere perché non c'entra niente la sessualità in questo, si parla di genere. L'identità di genere è il senso di appartenenza a un maschile o al femminile o a un'altra sua forma. L'identità sessuale ha a che vedere con l'orientamento sessuale e altre cose. E, stiamo cercando di porre nella questione di depatologizzazione, invece che cioè, a fianco alla questione culturale, politica e sociale, dei numeri, sostanzialmente, della scienza. Nel senso, invece di oltre a dire sì, ma come si può ritenere malata una persona che non è conforme alla dicotomia di genere che qualcuno ha stabilito che doveva imperare, noi oltre a questo dimostriamo che non c'è una forma di personalità tipica del transessualismo, per cui vuol dire che se non c'è uno stile di personalità che si riscontra in tutte le persone transessuali, vuol dire che tutte le persone transessuali sono diverse, esattamente come chi non è transessuale. Non c'è una patologia chiara associata al transessualismo, cioè una persona transessuale può essere ansiosa, depressa, anoressica, come chi non è transessuale. Nelle relazioni familiari, che è quello di cui io mi sono occupato, senza entrare nel specifico, magari è un po' noioso, ma non ci sono differenze sostanziali tra le famiglie transessuali e le famiglie non transessuali, tranne per il fatto che c'è chi affronta un percorso e quindi una famiglia che si deve adattare ovviamente a una condizione che magari non si aspettava, ma questo non incide sullo sviluppo delle persone, dei figli, non ci sono nessun tipologia di genitori che transessualizzano i figli come si riteneva negli anni 60. E da quello che mi sembra, dal punto di vista del clinico, io faccio questo, per cui parlo di questo, mi sembra che la depatologizzazione sia non solo l'unica possibilità auspicabile, ma sia in qualche modo inevitabile. Se non sarà nel DSM-5, sarà prossimamente, perché comunque non c'è altra via d'uscita sostanzialmente. Nel senso, è stato stradimostrato ormai fino alla nausea che non c'è nessuna patologia, per cui l'unica cosa da fare è prepararsi a quando questa cosa non esisterà più. E, l'ultima cosa, quando si parla di disturbo di identità di genere, ormai non si parla più di un disturbo legato a una persona, ma si tratta di un disturbo, diciamo, sociale. Il problema non è la persona, ma è come reagisce il mondo che sta intorno. Nel senso, se chi ti sta intorno non ti accetta, ti butta fuori casa, piuttosto, il problema è legato a quello, non alla persona di per sé. Tant'è vero che la patologia di disturbo di identità di genere non viene curata. Non c'è nessuno, a parte quelli che fanno le teorie riparative, ma insomma, non vale neanche il caso di parlarne, nessuno cura una persona con disturbo di identità di genere. Anzi, la cura per il disturbo di identità di genere è un trattamento medico, e questo è abbastanza assurdo, perché se è una malattia psichiatrica non si dovrebbe curare chirurgicamente. La diagnosi, quando viene fatta per l'inizio del percorso, non viene fatta sulla base dei criteri del DSM, perché, come dicevo prima, sono abbastanza assurdi e infondati. Quello che si fa è cercare di escludere patologie associate, ovvero che la propria autoaffermazione della propria identità non nasca da un delirio psicotico, ma nasca invece da una franca sensazione che soltanto l'individuo può portare. Dopodiché la diagnosi si fa perché nel nostro ordinamento, come diceva Federica, è prassi che serva l'etichetta per poter accedere al percorso. Oltre a questo non serve a nient'altro, nessuno la tratta, nessuno la cura. Se chi non vuole affrontare il percorso non viene etichettato, a parte se non dalla società, però diciamo, se tu non affronti il percorso, nessuno ti fa una diagnosi di disturbo di identità di genere, per cui è già una diagnosi che nella pratica clinica non ha nessun senso di esistere, e nessuno, diciamo, se non per questo, questa cosa ormai è diventata indispensabile nel percorso, altrimenti non esisterebbe neanche più praticamente. E basta, praticamente ho detto tutto. Sì, mi pare che basta.
Grazie all'esperto. Proviamo il collegamento.